Radio Shepherd, la migliore alternativa.
Buonasera a tutti e tutte, è davvero un onore essere con Alessio di Modica, ci hai fatto emozionare, ci hai fatto ricordare, ci hai fatto anche un po' arrabbiare, ovviamente non tu, ma quello che è stato il messaggio, anzi i tanti messaggi di questo spettacolo. E io vorrei partire dalla fine, da quella frase bellissima di Dino Frisullo, che ci parla dell'eredità che si lascia. E 20 anni è il titolo dello spettacolo, 20 anni sono tanti, ma sono anche pochi. Qual è l'eredità di Genova 2001 e come possiamo coltivarla?
Ma intanto sicuramente era l'entusiasmo di quegli anni, perché era forse, credo, dagli anni 70 che non c'era un movimento così grande, così forte come è stato in quegli anni, e soprattutto la voglia di dialogare attraverso le diversità. No, a un certo punto io lo dico, questa cosa che ci si incontrava nei tavoli di lavoro non chiedendo tu da dove vieni, ma che pezzo di strada possiamo fare insieme. Ed era la cosa più bella di quegli anni, potersi incontrare su un treno, a una manifestazione, ma non solo, anche le riunioni dei social forum, persone che venivano da mondi completamente diversi, litigare come pazzi durante le riunioni, però poi decidere un'iniziativa in cui si riusciva ad andare tutti insieme, ognuno con la propria diversità. Io penso che la cosa che è venuta a mancare in questi ultimi anni è proprio questo, queste diversità che dialogano. Ed è questa l'eredità che ci ha lasciato Genova, ma che non riusciamo ancora a prendere in pieno.
Lo spettacolo si divide, diciamo, in due grandi parti, la parte del viaggio e la parte della manifestazione. In queste due parti emergono i tanti volti, quelle componenti, come dicevi tu, che dialogano, che dialogavano, che a volte c'è il passaggio che fai sui social forum, i centri sociali, la rete Lilliput. Però è un po' questa l'anima di un movimento di massa, probabilmente il più importante quantomeno degli ultimi decenni. Dal punto di vista teatrale, che senso ha per te, qual è il significato di questi due momenti, il momento del viaggio, quello della manifestazione e questi pezzi di storie, di vita vissuta, perché poi dopo è la tua vita e il tuo ricordo, come si intrecciano agli altri?
Ma innanzitutto, dal punto di vista personale, è dare sfogo alla moltitudine che vive dentro di me, quindi dar sfogo a tutte queste vocine che vivono nella memoria, tutte queste persone incontrate. La differenza è che la prima parte proprio si vuole descrivere quel movimento, quindi quelle migliaia di persone che insieme si sono incontrate non solo per andare a Genova, ma proprio per animare la lotta politica e culturale di quegli anni. E poi nella seconda parte siamo diventati tutti uguali, le suore erano pericolosi quanto i Boy Scout, quanto i ragazzi dei centri sociali che provavano simbolicamente a sfondare la zona rossa, e c'è stata la mattanza che non ha fatto distinzione tra nessuno. Quindi il motivo anche per cui nella prima parte si vuole raccontare questa diversità e come poi invece agli occhi del potere questa diversità non c'è stata, perché c'era un obiettivo preciso, quello di massacrare il movimento in quel caso, in quel momento, fisicamente, dopo Genova anche culturalmente e politicamente.
E poi torneremo magari a parlare del dopo Genova. Ci sono alcune cose, sono tante cose in realtà che mi hanno colpito di questo spettacolo, e ce n'è una verso la fine, di quando voi in maniera abbastanza fortunosa, perché un vostro compagno doveva lavorare, scampate di fatto alla mattanza della scuola Diaz. Secondo te che cosa ha segnato nell'immaginario collettivo una cosa del genere? Ci sono stati film, documentari, ma che cosa ha suscitato?
Ma secondo me ancora Diaz non è diventato, quello che è successo alla scuola Diaz non è diventato un fenomeno di massa come meriterebbe di essere, perché in realtà bisognerebbe creare e lavorare molto di più sull'immaginario collettivo, perché a volte nel raccontare quel momento si è rischiato di far pensare come se fosse un momento isolato di poche mele marce che hanno voluto far quello. E invece è importante che Diaz, dovrebbe essere quello che è successo alla Diaz, un patrimonio collettivo in termini di memoria. Capire che lì, in quel momento, lo Stato ha fatto una scelta ben precisa e ha agito in un certo modo. In un certo senso potrebbe essere al pari dell'occupazione delle terre nel primo dopoguerra, in cui lo Stato si è schierato dalla parte sbagliata. Capita nella storia, non c'è nulla di male, è il momento di dirlo. È il momento, e secondo me Diaz ancora non ha raggiunto quello che è successo alla Diaz, quella potenza comunicativa che deve arrivare di più, senza pensare che sia un caso isolato di un gruppo di poliziotti, ma che è stata una volontà e un volere dall'alto.
Tra l'altro, nella gestione dell'ordine pubblico di Genova, di cui si è parlato tantissimo in questi anni, però rimane qualcosa di molto amaro, perché ci sono figure importanti che all'epoca ricoprivano ruoli importanti nella polizia, appunto nella gestione della piazza di quei giorni, e poi hanno fatto carriera. Questo è veramente un fenomeno molto italiano, anche se poi Genova di fatto ha una dimensione internazionale. Questa è una cosa che nel tuo spettacolo emerge sì, in più punti, e allora probabilmente non è solo lo Stato italiano, ma sono davvero quei potenti della terra che allora come oggi hanno voce in capitolo anche su come poi togliere il diritto costituzionale, come avete detto più volte, a manifestare ai cittadini e alle cittadine.
Ma lì è quando poi la finanza, le multinazionali, come sappiamo ormai negli ultimi anni, il capitale, cioè intervengono e hanno più potere degli stati in un paese. Quindi quello che sta avvenendo in questi ultimi anni è questo, che si è dato troppa forza, troppo potere alle multinazionali in ogni senso, che poi riescono a intervenire nello Stato, a imporre un'idea anche di economia, che non è più economia ma è finanza, quindi legato alle banche, legato a tutto quello che sappiamo, alle armi, ai traffici, alle guerre, e questo è quello che poi porta questi stati a trattare come se fossero degli stati, come dire, che di democratico hanno poco.
Nel vostro viaggio verso Genova racconti tante figure e racconti anche tante lotte. Voi venite dalla Sicilia, un territorio molte volte ancora oggi martoriato, soprattutto voi venite da Augusta, una terra che ha purtroppo dei trascorsi molto drammatici rispetto all'estrattivismo, rispetto alla foga con cui a volte il capitale si fionda sui territori, e emerge uno spaccato genuino però di consapevolezza, e anche emerge il fatto che le tante persone che vanno a Genova non solamente vogliono contrastare ovviamente un G8, i potenti della terra, ma portano là le loro lotte.
Sì. Le loro lotte che diventano poi proposte programmatiche, perché è importante quello che lo diciamo, però è bene specificare questa cosa, andare ancora più dentro, che tutto il controvertice era fatto per elaborare delle proposte concrete su dei temi che, siccome poi non sono stati affrontati in tempo, sono diventati emergenze, che io nello spettacolo cito, dalla riduzione della plastica alla sanità pubblica alla gestione dei rifiuti, cose che oggi sono emergenze, senza parlare dei flussi migratori, delle minoranze, della libertà di stampa. Quindi in realtà la cosa importante in quel momento di tutti i controvertici che venivano fatti è che si elaboravano delle proposte concrete da tutti i sud del mondo. E quindi, potendo venire da una realtà come Augusta, che ha delle cose specifiche, perché poi quello che è stato fatto dalle multinazionali del petrolio nel nostro contesto non è diverso da quello che viene fatto a Marghera, da quello che è stato fatto a Minamata in Giappone, da quello che viene fatto oggi in Nigeria, per esempio. In realtà, che le multinazionali arrivano, sradicano il rapporto col territorio, con l'appartenenza e con la storia, per poter devastare senza avere alcun tipo di disturbo. Da noi lo sappiamo benissimo, il primo impianto fu fatto su una zona archeologica, proprio per evitare che in futuro ci potesse essere un altro tipo di sviluppo legato all'interesse storico-archeologico.
C'è una narrazione che è passata molte volte rispetto al movimento di Genova, è quella di un movimento sconfitto, o comunque della fine dei movimenti. Però è vero anche che negli ultimi 20 anni ci sono state tante cose rispetto ad esempio al tema ambientale, Basta pensare ai movimenti climatici di massa, Fridays for Future, ma non solo che ci sono stati, tutte le lotte sulla questione femminile e femminista. Genova ha parlato, è stata una rottura perché ha parlato un linguaggio nuovo, è riuscito a portare per la prima volta probabilmente in piazza i temi dell'ambientalismo, dell'antirazzismo, li ha politicizzati. Quindi da questo punto di vista è stato uno spartiacque, probabilmente non l'era dei controvertici è finita, ma i movimenti no. Che cosa ne pensi?
Io non ci credo nella sconfitta, proprio per quello che stavi dicendo, perché poi tante persone si sono inabissate nei propri territori e sono riuscite a cambiare i linguaggi e a costringere i territori a rapportarsi con certe cose. Ricordiamoci che anche dopo quel momento nacquero le esperienze delle banche etiche, quindi in realtà qualcosa viene fatto, è cambiato il rapporto nel caso specifico con l'idea di inquinamento e di sfruttamento del territorio. Da noi, per esempio, prima era quasi tabù parlarne perché c'era il ricatto occupazionale. No, che oggi sia cambiata questa cosa, però è anche vero che si riesce anche a dire molto più facilmente che hanno portato a morte le multinazionali del petrolio. Tant'è che loro sono forti, sono furbe e oggi fanno il greenwashing, il cultural washing, agendo in maniera scientifica come hanno agito 50 anni fa. Però dall'altra parte c'è quel movimento, ha lasciato in eredità questo, che non è più tabù e si parla di più di queste cose rispetto a prima. Anche del Kurdistan, per esempio, non se ne parlava prima, oggi se ne parla molto di più.
Un'ultima domanda, parliamo adesso di teatro. Tu, anzi voi, perché c'è anche Ivano ovviamente... dentro questo progetto hai avuto il coraggio di portare sui palcoscenici di movimento, ma non solo, immagino, i 20 anni di Genova, parlando di una cosa che comunque rimane scomoda, rimane una storia contesa. Allora mi viene in mente una domanda che può essere forse banale sul ruolo culturale e politico del teatro, però vorrei insistere su questa cosa. Quanto è importante per te che la cultura, che chi fa cultura in questo momento, oltre ovviamente a rivendicare, no? Ricordiamo che viviamo in una pandemia in cui il mondo dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo è stato molto molto colpito, però quanto è importante politicizzare la cultura?
È molto importante, però bisogna politicizzarla in maniera molto profonda, perché in realtà la crisi economica che vive il teatro non è altro che specchio di una crisi culturale che vive da più di 20 anni, perché il teatro ha smesso di parlare con le persone e quindi se si prendono certi temi spesso non avviene perché i temi si vivono, si sentono, ma per convenienza o perché c'è un bando al ministero. Quindi se il teatro non ha il rapporto con le persone, perde la cosa fondamentale per cui è nato il teatro: comunicare con la gente. Se il teatro non ha questo, non ha ragione di essere teatro. E invece in realtà il problema oggi di un certo tipo di teatro è proprio questo, che hanno creato delle zone rosse culturali al di fuori del quale non ci si può muovere. Quindi poter trattare questo tema non perché c'è il ventennale, ma perché deve essere soltanto una tappa questa, ma anche per ricordare chi 20 anni fa stava dall'altra parte della barricata, perché purtroppo ci si dimentica facilmente in questo paese e magari in questi giorni o il 20 e il 21 saranno a fare la passarella a Genova. Quindi un teatro fatto di memoria e di immaginario collettivo è fondamentale. Nel caso specifico di Genova, a causa dell'attacco mass mediatico che ha subito il movimento, non si è creato un immaginario collettivo rispetto a quello che era il movimento di Genova. E quindi io, da artista, da teatrante e soprattutto da puntista, che è una tecnica di narrazione tradizionale che si basa sull'immaginario collettivo, sento l'importanza di raccontare e di creare quell'immaginario collettivo che non è mai stato fatto su Genova. Quindi non come un tema, ma come qualcosa che possa aprire dei processi e creare comunità.
Grazie, grazie davvero Alessio, grazie per queste belle parole, grazie per le emozioni che ci hai regalato stasera e che regalerai in questa tournée. Ultimissima domanda, voi farete la tournée ovviamente dei 20 anni, che altro ci riserverai?
Allora, domani siamo a Trento. Domani siamo a Trento, vuoi sapere le date oppure i progetti futuri.
Anche qualcosa che puoi spoilerarci rispetto al post-estate. Magari tornerai a Padova.
Magari sì. Noi intanto ora proseguiamo il Partigiani delle Memoria Tour, che volevamo partire con questo tour nel giugno del 2020, poi a causa della pandemia non è stato possibile. Nei prossimi giorni saremo a Trento, provincia di Trento, Brentonico, Arco, poi scendiamo giù a Pescara, a Cava dei Tirreni, a Bari, risaliamo di nuovo a Bergamo. E ci auguriamo che, ripeto, il ventennale, noi stiamo lavorando perché questo spettacolo passi dal ventennale come una tappa, perché lo vorremmo portare in giro nei prossimi 20-30 anni e raccontare chi sta lavorando dal basso e chi ha lavorato dal basso, soprattutto in questi 20 anni, di cui non viene detto mai abbastanza. Infatti, insieme alle tappe che noi stiamo raccontando, stiamo anche ascoltando le esperienze che ci hanno chiamato e ci stanno ospitando, perché questo tour è stato tutto voluto insieme a Ivano e studiato proprio dal basso.
Davvero era l'ultima domanda, grazie Ivano, e speriamo davvero di riavervi qua a Padova, qua in Veneto, qua a Sherwood, magari la prossima volta, non per una ricorrenza ma per qualcos'altro. Grazie ancora.
Grazie a voi, grazie.
E buona continuazione di tournée.
Grazie.
Radio Sherwood, la migliore alternativa.